riprendo con i contenuti di questa puntata di Bello con una prigione che brucia. Vi ricordo come sempre i contatti telefonici per interagire con questa e con le altre trasmissioni di Blackout via messaggio, SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, Signal e Telegram, 346 66 73 263, per comunicazioni in diretta 011 24 95 669, sempre aperto tra l'altro il flusso delle notizie, anche perché adesso andiamo a parlare di Ucraina. E tra l'altro nel flusso di notizie si vede anche una manifestazione femminista per l'8 marzo, la vigilia diciamo dell'8 marzo in Kurdistan, a Cizre, circondata dalla polizia turca in assetto antisommossa. Altre immagini che stanno circolando riguardano la distruzione pressoché totale di Kharkiv. Le fonti invece filorusse segnalano la presenza di mercenari così definiti. Loro ne sanno qualcosa con Wagner di mercenari, ma li stigmatizzano quando questi vanno a portare supporto alla resistenza ucraina. Tutto messaggio che segnala la presenza di mercenari dal Portogallo, dal Brasile e dall'Olanda. E appunto proprio di questo vorrei parlare e anche appunto sentire che cosa ne pensiate voi, perché un aspetto che mi sembra interessante approfondire, segnalare, riguarda proprio la guerra di informazioni. Da un lato la Mashkirovka russa, la strategia della simulazione, la nebbia della disinformazione. Dall'altro l'utilizzo di tecniche abbastanza simili anche da parte di Kiev e dei media internazionali allineati. Con tra l'altro diversi scivoloni come quello di un'emittente israeliana che ha ripreso delle immagini di Star Wars realizzate dalla Lucasfilms forma promozionale, inserite come se fossero invece riprese dal vivo in Ucraina. Andiamo a vedere un po' che cosa fanno le diverse fonti di informazione in base agli allineamenti. Per esempio quelle che amplificano la propaganda di Mosca, che personalmente sto seguendo a rischio colite, rilanciano alcuni gruppi di notizie specifici. Intanto le stesse fonti si possono dividere tra bot e attori umani della propaganda. I bot, come ben saprete, sono profili generati per moltiplicare il sentimento di favore nei confronti di uno specifico polo di opinione, che sia la negazione dell'esistenza del Covid, che sia per esempio la bontà della Cina, di Pechino, o in questo caso i bot filorussi indicano il fatto che Putin sia una specie di supereroe. Davvero sono tantissimi quelli di esaltazione dell'uomo, proprio supereroe senza la calzamaglia perché è troppo poco virile. E questo genere di moltiplicatori che arrivano da profili generati in giro per il mondo, per esempio molti dall'Africa. Questo genere appunto di moltiplicatori di posizioni, di sentimenti, dicono sostanzialmente che Putin è l'unico uomo al mondo in grado di tenere testa alla NATO, che Putin è la salvezza non solo per l'Ucraina ma anche per l'Africa, il Medio Oriente, Babylon e via dicendo, ma sostanzialmente non aggiungono informazioni, si tratta solo di narrazioni positive generiche così. Batti 5 Putin. L'altro tipo di attori umani invece sono molto più laboriosi, sono persone che fanno OSINT, Open Source Intelligence, quindi raccolgono immagini e video da più piattaforme, li selezionano in base alla visione degli eventi che vogliono riprodurre, quindi li diffondono accompagnati da un paio di frasi che aiutino a rendere più inequivocabile il messaggio. Se serve anche qualche emoticon per i più analfabeti. E questi sono davvero molto attivi, riprendono immagini che dovrebbero documentare le nefandezze non solo dell'esercito ucraino ma anche della società proprio ucraina. I temi che affrontano questi attori della guerra di informazioni in favore del versante russo riguardano prove che non sia una guerra ma un'operazione speciale di liberazione dai nazisti ucraini, e quindi foto di brigate con simboli nazifascisti, foto di individui eliminati, morti, segnalati come nazisti e via dicendo. Prove di quanto la popolazione ucraina nell'insieme alla fin fine sia più contenta quando l'esercito russo prende il controllo di una zona e distribuisce per esempio cibo. Messaggi che servono un po' a dire se smettete di opporre resistenza finisce tutto con una bella distribuzione di scatolette, state tranquilli. Un'altra tipologia frequente di meme nella guerra di informazioni riguarda la brutalità del popolo ucraino. Alcune fonti usano generalizzazioni apertamente squalificanti, direi tranquillamente razziste, nei confronti della lingua, della cultura, dei modi di fare in generale della popolazione ucraina. Ma soprattutto si rappresenta la gestione degli scontri in corso come in mano a gangs di persone armate, regredite a uno stadio di inciviltà atavico, che applicano di fatto la legge della giungla. E questo è un punto molto importante, perché potrete trovare facilmente immagini in cui si iper rappresentano le punizioni pubbliche di persone fermate molto spesso durante tentativi di saccheggio o identificate come collaboratori spie dell'esercito di Mosca, e si vedono questi uomini legati con lo scotch o con il cellophane a pali della luce, umiliati, percossi, via dicendo. Mentre per esempio si omettono i video che ritraggono i saccheggi operati dall'esercito russo, sono infatti dall'altra sponda della guerra di informazioni, video che ritraggono soldati russi che svuotano supermercati, ma anche che smurano la cassaforte di una banca. Boh, che dire, ogni ricostruzione di eventi è sempre un po' una costruzione della realtà. Però anche solo attorno all'occupazione di Melitopol si possono confrontare due versioni veramente incompatibili, e può essere utile appunto soffermarsi su uno specifico evento, l'occupazione militare dell'esercito russo della città di Melitopol, per vedere come questa venga rappresentata in modo assolutamente incompatibile. Poi personalmente ammetto, e lo ammetto innanzitutto a me stesso, il fatto di sentirmi molto più vicino a chi lotta contro la guerra e contro l'invasione, quindi di voler credere a una versione degli eventi, ma anche dal punto di vista del materiale prodotto mi sembra molto più plausibile, nel senso che l'occupazione russa evidentemente sta riscontrando anche una resistenza civile, per cui diversi centri urbani si stanno organizzando in manifestazioni di migliaia e migliaia di persone Per esempio, Melitopol si vede nei filmati filorussi, una città assolutamente normale, potrebbe tranquillamente essere un'immagine ripresa 2 mesi fa, non si vede neanche l'ombra di un soldato, mentre invece nelle immagini che contrastano la retorica della occupazione salvifica si vedono migliaia di cittadini che protestano negli stessi luoghi. E in una di queste manifestazioni, per esempio, l'esercito russo ha sparato contro i manifestanti a Novopskov. Venerdì scorso un manifestante è stato ferito. Ovviamente saranno molti di più, ma queste sono le notizie che filtrano. Quindi da un lato si rappresenta e propaganda la serena nuova normalità dell'occupazione, dall'altro la resistenza non solo militare ma anche civile. In tutto questo casino si inserisce la propaganda di Stato ucraina, quella organizzata dal Ministero degli Affari Esteri, per intenderci, e che riverbera, visto che è composta anche da opinionisti e simili, riverbera molto nel mondo dell'informazione, che sostanzialmente rilancia coralmente il bisogno di un intervento militare della NATO, il bisogno di dichiarare una guerra totale alla Russia. Insomma, una visione altrettanto manichea quanto quella putiniana, di buoni, cattivi, bene, il male, senza alcuno spazio per sfumature o semplicemente per interpretazioni lucide, perché si riporta tutto a uno scontro morale. Per esempio, una propaganda che è stata molto attiva nel distorcere gli eventi, soprattutto per esempio le vicende attorno alla centrale nucleare di Zaporizhia. Tra l'altro, appunto, oramai probabilmente il nostro tempo di adattamento è così accelerato per cui la vita che un evento può avere all'interno del nostro campo di riflessione è limitata, ma questi eventi che descrivono come la minaccia del nucleare civile, delle centrali nucleari, appena scoppia un contesto di guerra, sia una minaccia permanente, insomma, sono eventi che dovrebbero aiutarci a stabilire il fatto che una centrale nucleare è un obiettivo sensibile, senza eguali. E infatti le zone coinvolte, le zone in prossimità di centrali nucleari sono costantemente militarizzate, anche non in periodo di guerra. E questi eventi non vengono messi in correlazione dalle analisi, dagli analisti della lobby nuclearista, per i quali la dipendenza dal gas russo ci deve portare all'autonomia energetica consentita esclusivamente dal nucleare. Ma il fatto che tutto il mondo abbia un improvviso attacco di cacarella quando si sfiora un edificio secondario nei paraggi di un reattore, beh, quello non rientra nell'equazione nucleare uguale libertà. Tra l'altro, a quanto pare, come segnalato dalle fonti aperte di misurazione della radioattività nel mondo, l'unico incremento di questi ultimi giorni nell'area coinvolta dal conflitto non riguarda la centrale di Zaporizhia, bensì Chernobyl. Perché questo aumento della radioattività sarebbe prodotto dal terriccio smosso dai veicoli russi in transito. Giusto che per ricordare che a più di 20 anni di distanza ci sono delle zone morte e appena ci passa una colonna di camion, come se tutti si stessero facendo una panoramica dal dentista.